Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Pietro e Paolo, discepoli e apostoli di Gesù Cristo, hanno servito il Signore con stili differenti e in modo diverso. Tuttavia, pur nella loro diversità, entrambi hanno dato testimonianza dell'amore misericordioso di Dio Padre, del quale ciascuno, al suo modo, ha fatto profonda esperienza, fino ad offrire in sacrificio la propria vita. Per questo, sin da antichissimi tempi, la Chiesa in Oriente e in Occidente riunisce in una sola celebrazione la memoria del martirio di Pietro e di Paolo. È giusto, infatti, celebrare insieme la loro offerta per amore del Signore, che è allo stesso tempo memoria di unità nella diversità. Come voi ben sapete, l'iconografia rappresenta i due apostoli stretti in un abbraccio, profezia dell'unica comunione ecclesiale nella quale le legittime differenze devono convivere.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto dai Giochi dell'Armonia. Abbiamo aperto riascoltando un passaggio del discorso di Papa Francesco alla delegazione del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, ricevuta ieri mattina in occasione della festa dei Santi Pietro e Paolo, che vivremo domani. Infatti è tradizione che ci sia uno scambio di delegazioni tra la Chiesa di Roma e la Chiesa di Costantinopoli in occasione delle rispettive feste patronali. Dicevamo, domani celebreremo la festa dei patroni dell'Alma Città di Roma. Papa Francesco alle 9:30 nella Basilica Vaticana benedirà i sacri palli destinati ai nuovi arcivescovi metropoliti e celebrerà la Santa Messa. Una solennità, quella dei Santi Pietro e Paolo, molto molto antica, come ci spiega Don Angelo Lameri, docente di liturgia presso la Pontificia Università Lateranense, consultore dell'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Santo Padre.
La festa degli Apostoli Pietro e Paolo ha un legame forte con la Chiesa di Roma. A Roma, infatti, gli Apostoli sigillarono con il martirio la loro testimonianza a Cristo verso l'anno 67, e una prima testimonianza di questa festa l'abbiamo in una Depositio Martyrum che risale alla metà del IV secolo e che fissa proprio questa solennità il 29 giugno.
Nella celebrazione di domani mattina Papa Francesco benedirà i sacri palli che sono destinati ai nuovi arcivescovi metropoliti. E cos'è il pallio e che cosa rappresenta?
Il pallio è un abito liturgico che viene indossato, un'insegna che viene indossata dal Papa e dagli arcivescovi metropoliti. Si tratta di una semplice fascia di lana larga circa 5 centimetri, incurvata al centro in modo che si può posare sulle spalle, ed è bianca e decorata con delle croci, 6 croci nere di seta che ricordano le ferite di Gesù Cristo. Il pallio, quindi, per la sua fattura in lana, rimanda anche all'immagine della pecora che il buon pastore carica sulle sue spalle.
Una novità degli ultimi anni è che Papa Francesco benedice i palli ma non li impone ai nuovi metropoliti. L'imposizione avverrà nelle diocesi di appartenenza. Una novità che vuole sottolineare la comunione delle chiese locali con il Santo Padre.
Esatto. E il valore del palio oggi, oltre a quanto dicevo prima, che testimonia la figura del buon pastore, è anche un significato di comunione degli arcivescovi metropoliti con la sede di Roma. Proprio per questo il Papa benedice il palio nella solennità degli apostoli Pietro e Paolo, e poi ogni metropolita nella sua diocesi riceverà questo palio da un delegato del Papa. Quindi vuole sottolineare ad un tempo la comunione con la sede di Roma e l'imposizione nelle chiese locali alla presenza anche degli altri vescovi, vuole sottolineare anche quella comunione che il metropolita appunto trasmette e crea con i vescovi suoi suffraganei.
Grazie a Monsignor Angelo Lameri, docente di liturgia presso la Pontificia Università Lateranense e consultore dell'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Santo Padre, per essere stato con noi.
Grazie a voi, buongiorno.
Andiamo avanti e cambiamo argomento. Si avvia la conclusione il mese di giugno. Questo è il nostro ultimo incontro nel mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù. E allora ascoltiamo una preghiera di Jean Galo dedicata al Cuore di Cristo, letta per noi da Franca Salerno, e a seguire alcune frasi di Papa Francesco.
Signore dal cuore squarciato, aiutami a camminare verso il tuo cuore, come verso la meta del mio pellegrinaggio, ad aderire al tuo cuore con tutta la forza delle mie aspirazioni. Dammi di penetrare nel tuo cuore fino alla sua estrema profondità, di respirare per mezzo del tuo cuore, animandomi col soffio di un generoso amore, a lavorare per il tuo cuore, senza risparmiare pene e fatiche. E poi fammi riposare sul tuo cuore, in una intimità tranquilla e senza fine, per irradiare la santa bontà e l'ardore apostolico del tuo cuore, e dimorare per sempre in esso, immutabilmente stabilito nella tua carità.
La pietà popolare valorizza molto i simboli. Il cuore di Gesù è il simbolo per eccellenza della misericordia di Dio, ma non è un simbolo immaginario, è un simbolo reale che rappresenta il centro, la fonte da cui è sgorgata la salvezza per l'umanità intera. Il cuore del buon pastore è il nostro cuore di pastore. Il cuore del buon pastore non è soltanto il cuore che ha misericordia di noi, ma è la misericordia stessa. Lì risplende l'amore del Padre. Lì mi sento sicuro di essere accolto e compreso come sono. Lì, con tutti i miei limiti e i miei peccati, gusto la certezza di essere scelto e amato. Guardando a quel cuore, rinnovo il primo amore, la memoria di quando il Signore mi ha toccato nell'animo e mi ha chiamato a seguirlo, la gioia di aver gettato le reti della sua vita, della nostra vita, sulla sua parola. Il cuore del buon pastore ci dice che il suo amore non ha confini, non si stanca e non si arrende mai. Lì vediamo il suo continuo donarsi, senza limiti. Lì troviamo la sorgente dell'amore fedele e mite, che lascia liberi e rende liberi. Lì riscopriamo ogni volta che Gesù ci ama fino alla fine. Non si ferma prima, fino alla fine, senza mai imporsi. Il cuore del buon pastore è protetto verso di noi, polarizzato specialmente verso chi è più distante. Lì punta ostinatamente l'ago della sua bussola. Lì rivela una debolezza d'amore particolare, perché tutti desiderano raggiungere e nessuno perdere.
E siamo al commento di Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale. Domenica prossima celebreremo la 13ª domenica del tempo ordinario. Ascolteremo un brano dal capitolo 10 del Vangelo di Matteo. Ecco il commento di Don Fabio, proposto come sempre alla luce della prima lettura.
In questa domenica noi abbiamo un Vangelo inquietante, straordinario, meraviglioso, utilissimo, efficace. La prima lettura che lo introduce è la storia del rapporto fra il profeta Eliseo e una donna facoltosa che lo invita con insistenza a tavola e che lo ospita tutte le volte che passa da quelle parti. Questa donna vuole bene a questo profeta, gli dà accoglienza e a un dato momento decide una cosa: preparare una piccola camera al piano di sopra in muratura, con un letto, un tavolo, una sedia, una lampada, sicché il profeta, venendo, vi si può ritirare. Il luogo per il profeta. I profeti hanno bisogno di solitudine, i profeti hanno bisogno di spazi per preparare ciò che devono dire. Non si può fare i profeti in presa costante, in profezia costante. C'è bisogno di intimità con Dio, c'è bisogno di scappare, c'è bisogno di venire dal rapporto con Dio quando si parla. Ed ecco, in fondo questa storia è un po' curiosa, perché questa donna ha un altro problema. Eliseo infatti dialoga con il suo servo e si chiede come può ringraziare questa donna, e il servo gli dice: non ha figli, suo marito è vecchio. Ovvero sia, questa donna aveva un dolore curioso, aveva un dolore di non poter avere un figlio, e quella stanza che lei prepara per il profeta, curiosamente, non è la stanza che lei prepara per il figlio che lei spera di avere. Questa donna non chiede al profeta che gli risolva questo problema. Questa donna accoglie il profeta, vuole bene al profeta, gli dà spazio nella sua casa. Curiosamente, il profeta, di sua iniziativa, gli profetizzerà quello che poi avverrà, e cioè il fatto che questa donna diventerà madre. Allora, qual è il punto? Viene preparato un tema che è nel Vangelo. In questo Vangelo c'è il tema della priorità. Che cosa è di più? Cosa amare per primo? Cosa mettere al primo posto? Dopo aver visto questa donna che dà la stanza migliore al profeta e ne otterrà che avrà bisogno di fare una stanza pure per il figlio, e cioè ci sarà fecondità, noi abbiamo Gesù che dice: chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me, chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me, chi non prende la sua croce e non mi segue non è degno di me, chi avrà trovato la sua vita la perderà, chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Queste frasi straordinarie, riconducibili al Signore Gesù, queste sono quel tipo di frasi che lo studio delle scritture ci ha portato a riconoscere come molto collegate alla persona stessa di Gesù, a essere assai coincidenti con le sue espressioni. Qui riportiamo qualcosa di talmente scandaloso che non poteva che uscire dalla bocca di nostro Signore, e parla di un fatto: mettere il Signore Gesù come priorità nella nostra classifica affettiva. Amare di più il Signore. Cosa vuol dire? Stiamo semplicemente nel tema delle dipendenze affettive? Beh, non sarebbe un tema piccolo, perché questo è un tema drammatico. Il tema della dipendenza da qualcuno. Il tema di quando si assolutizzano i rapporti e diventano asfissianti, che non fanno più crescere, che non consentono più oggettività. Avere il padre e la madre che diventano l'assoluto della propria vita. Diventare addirittura adoratori, perché amare di più i genitori del Signore vuol dire dargli un posto più importante di Dio. È una cosa un po' seria, perché con buona pace dei genitori ricordino che non sono Dio, e non è che uno deve proprio sperare che un figlio assolutizzi la sua persona, non è proprio il massimo per un figlio, ma il problema è che anche un figlio può diventare una divinità, un punto di riferimento imprescindibile. E qual è la conseguenza? Cosa succede quando si dipende da qualcosa? Che non si è più liberi, perché si dipende. Se io non posso fare a meno di, io non posso essere libero con. Io non potrò dire la verità a qualcuno da cui dipendo, perché non posso ricevere un no, perché non posso entrare in contrasto. Il rapporto sarà un rapporto orribile, immaturo, irreale, ipocrita, che non fa crescere. Ma noi dobbiamo sperare tutti quanti che Dio venga prima dei nostri rapporti affettivi, perché i nostri rapporti affettivi non siano divinizzati. Noi dobbiamo stare molto attenti a divinizzare qualcosa che non sia Dio. È un tema idolatrico, è un tema di dipendere, appunto, essere attaccati, collegati a un gruppo elettrogeno ridicolo, a qualcosa che non può dare la vita. Mio padre e mia madre mi hanno dato la vita naturale, sì, ma siamo tutti sotto la generosità di Dio. Mio padre e mia madre mi hanno dato una vita che però è solamente una predisposizione alla vita più grande e più bella. Infatti, in seconda battuta, ancor più profondamente, si parla della propria vita e della vita che bisogna trovare. Ci sono come due vite, quindi c'è una vita da perdere e una vita da trovare. Cosa curiosa, perché non è una sola la vita. No, noi siamo nel guado. Siamo nel guado fra la vita naturale e la vita soprannaturale. Noi siamo nel guado fra la vita terrestre e la vita celeste. Noi siamo nel guado fra il regno della terra e il regno dei cieli. Noi siamo a metà, sul ponte. Andremo avanti o torneremo indietro? Del vivere per questo mondo qui o del vivere come figli di Dio? E resteremo nella prevedibile biologia o diventeremo qualcosa di portatore invisibile? Porteremo in noi l'immagine dell'uomo celeste o resteremo attaccati all'immagine dell'uomo terrestre? faremo atti che sono secondo la vita di Cristo o faremo atti che sono secondo quello che la prima lettera di Pietro definisce la vuota condotta ereditata dai nostri padri, cioè un modo di essere che non è altro che per la distruzione, per la morte. Ogni atto umano è condizionato dal suo limite. Ogni atto che sa di divino è condizionato dal suo eterno, dalla sua illimitatezza, dalla sua grandiosità. Amare come ama un uomo terrestre vuol dire amare ma non morire. Amare come ama l'uomo celeste vuol dire poter risorgere, quindi poter amare senza limiti. Non c'è niente da fare. La vita cristiana è passare quel guado e amare di più il Padre celeste che il Padre terrestre, non per odiare il Padre terrestre, ma per amarlo secondo Dio. Per amare qualcuno senza dipendere da questo qualcuno, per amare un figlio, ma non diventare schiavi della propria piacevolezza rispetto al figlio, del proprio compiacere il figlio, ma dell'essere veri padri che dicono la verità ai figli. Noi siamo circondati di rapporti di minaccia, di paura, di tensione, di ipocrisia, perché abbiamo paura di deludere un uomo celeste. Non ha paura di deludere perché non è quello il suo problema, ha il problema di amare. E amare certe volte può voler dire anche deludere, dire qualcosa che l'altro non vuole sentire. Che prete sarebbe il prete che dice solamente quello che la gente si vuol sentir dire? Che profeta sarebbe colui che dice solamente le cose che questo mondo si vuole sentir dire, qualcosa che piaccia a tutti? Che razza di profezia sarà mai quella? Bisognerà amare un po' di più il Signore, no? E la verità? Per amare veramente questa generazione. Ecco, accogliere il profeta, è l'ultimo tema di questo Vangelo, è il tema di chi accoglie qualcuno che ci ama perché ama Dio e non ci ama e basta, ma amando Dio ci ama, cioè è in rapporto con l'invisibile quando è in rapporto con noi. Accogliendo questo profeta avremo la ricompensa del profeta. Dare credito, dissetare questa profezia in noi vuol dire avere il cuore pieno di profezia, ma tutto questo parte dal fatto che in primis, al primo punto della nostra vita, non può che esserci il rapporto con il nostro Signore.
In chiusura non mi resta che ricordarvi l'appuntamento di questa sera con la Settimana del Papa, il programma a cura di Angela Ambrogetti dedicato all'attività recente di Papa Francesco. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.